Benvenuti al Daily Digest di domenica 17 maggio.
Se non ti interessano alcuni argomenti, oltre al Daily completo puoi trovare tutte le monografie audio separate su microsmeta.com, anche da scaricare per crearti una playlist personalizzata. Oggi parleremo di Archimede è la difesa di Siracusa, l'illusione ottica è la realtà della macchina bellica, Atlantide, Doggerland e Terra, l'amnesia geologica è i limiti della memoria umana, Baldovino IV è il regno di Gerusalemme, la biologia come vuoto di potere geopolitico. Figure 03 è l'economia degli umanoidi, l'estinzione del vantaggio biologico. La battaglia di Hastings del 1066. La fragilità logistica è l'anatomia di un crollo. Hiroshima è il bombardamento atomico. Il calcolo tecnocratico è il sacrificio umano. Il Medioevo è la guerra microbica. Il contratto sociale messo alla prova. Usterwold-Almere è il paradosso urbano. Il prezzo nascosto dell'autogoverno. Robin Hood è l'ingegneria sociale. I rischi nascosti della privatizzazione delle risorse, e San Pietro è le finanze vaticane, come l'architettura ha fratturato un impero. Iniziamo!
Archimede è la difesa di Siracusa, l'illusione ottica è la realtà della macchina bellica. La narrazione convenzionale dell'assedio di Siracusa, dal 214 al 212 avanti Cristo, da parte della Repubblica Romana si sofferma quasi sempre su un'immagine abbagliante e teatrale, specchi parabolici che concentrano i raggi solari per incenerire le navi nemiche. La mano di ferro è l'applicazione brutale della leva. È un'illusione seducente, ma una dissezione chirurgica delle fonti storiche più antiche e affidabili, Polibio, Livio e Plutarco, rivela un'assoluta assenza di menzioni relative a specchi ustori o all'uso del fuoco. L'illusione ottica del mito ha storicamente oscurato un rischio strutturale ben più spaventoso che l'esercito romano si trovò ad affrontare, la militarizzazione pura, fredda e inesorabile della matematica e della fisica teoretica. Archimede non ricorse all'esoterismo, ma alle inflessibili leggi della statica, della meccanica e del galleggiamento. L'arma più devastante e psicologicamente annientante a sua disposizione fu la cosiddetta mano di ferro o artiglio. Non si trattava di un prodigio inspiegabile, ma dell'applicazione brutale del principio della leva su scala industriale. Le quinquermi romane, navi imponenti che dislocavano circa 100 tonnellate metriche di peso, venivano avvicinate alle mura della città, esponendo incautamente i loro punti deboli strutturali, gli stabilizzatori esterni e i box dei rematori. La macchina difensiva consisteva in una gigantesca trave a leva, occultata alla vista e montata su una piattaforma capace di ruotare su un asse verticale. Quando una nave entrava nel raggio d'azione, un gancio di ferro veniva calato con precisione geometrica per agganciare la prua o gli stabilizzatori durante la fase di sollevamento. L'obsolescenza della forza bruta di fronte al calcolo analitico. Sfruttando un sistema di immensi contrappesi in piombo posti sul braccio corto della leva, la forza veniva applicata all'improvviso, sfruttando la gravità come motore. La nave romana veniva sollevata verticalmente, scossa violentemente a mezz'aria per disorientare l'equipaggio, e poi rilasciata di colpo. L'impatto distruttivo con l'acqua o con gli scogli sottostanti frantumava lo scafo, sfruttando il peso stesso dell'imbarcazione per condannarla. In aggiunta alle leve, recenti calcoli termodinamici suggeriscono che Archimede potesse aver impiegato cannoni a vapore, capaci di sparare proiettili incendiani cavi a velocità impressionanti, circa 134 miglia orarie, fino a 492 piedi di distanza. Un'ipotesi tecnicamente molto più plausibile è letale dell'uso dei riflessi solari su bersagli in movimento. Il vero fattore di rischio nascosto, la crepa logica sfuggita ai generali romani, fu l'obsolescenza improvvisa della forza bruta di fronte al calcolo analitico. Roma, la più grande macchina militare dell'epoca, basata su standardizzazione logistica e fanteria pesante, fu completamente paralizzata. Come riporta Polibio, i soldati romani esitavano al solo scorgere una corda sporgere dalle mura, terrorizzati da una forza invisibile e incalcolabile. Siracusa dimostrò matematicamente che l'innovazione tecnologica, se applicata con precisione millimetrica ai punti di rottura strutturali di un nemico anche enormemente superiore, annulla decenni di dottrina militare convenzionale, trasformando le equazioni in strumenti di sopravvivenza statale. La lezione di Siracusa risuona ancora oggi: l'innovazione tecnologica applicata con precisione chirurgica ai punti di rottura strutturali di un nemico annulla qualsiasi superiorità numerica o dottrinale, trasformando la geometria in un'arma più letale della spada. Ogni giorno un passo avanti verso il futuro. Ecco il prossimo gradino su microsmeta.com.
Atlantide, Doggerland e Terra. L'amnesia geologica è i limiti della memoria umana. La cultura occidentale è ossessionata dal mito di Atlantide, la città perduta e inghiottita dalle onde narrata da Platone. Ma l'archeologia e la geologia hanno da tempo smascherato questo racconto come una metafora filosofica, non come una cronaca storica. Eppure, la vera amnesia geologica riguarda cataclismi reali e dimenticati. Tera è la fine della civiltà minoica. L'eruzione del vulcano di Tera, l'odierna Santorini, intorno al 1600 a.C. fu una delle più violente esplosioni della storia umana, classificata con un indice di esplosività vulcanica, VEI, di 7 su 8. Il cataclisma non solo rase al suolo l'avamposto minoico di Acrotiri, seppellito sotto metri di pomice e cenere, conservato come una Pompei dell'Egeo, ma generò tsunami alti decine di metri che devastarono le coste di Creta, spazzando via la flotta e i centri urbani della civiltà minoica. La precarietà di questo equilibrio è dimostrata dalla scoperta di un'eruzione sottomarina, avvenuta nello stesso sito circa 520.000 anni fa, che risultò essere ben 30 volte superiore per intensità a quella minoica. L'impatto sulla civiltà minoica fu devastante e irreversibile. Entro pochi decenni, il declino di questa raffinata cultura del bronzo fu completo, soppiantata dai micenei. Eppure, della catastrofe non rimase traccia nella memoria storica greca se non attraverso il filtro distorto del mito di Atlantide, riadattato da Platone quasi 1000 anni dopo. La lezione è crudele. Una civiltà può essere spazzata via in un pomeriggio, e la sua esistenza ridotta a leggenda in meno di un millennio. Doggerland, l'Europa perduta sotto il mare del Nord. Tuttavia, l'esempio empiricamente più netto di cancellazione ecologica è il Doggerland. Fino a 10.000 anni fa, la Gran Bretagna non era un'isola, ma risultava unita all'Europa continentale da un'immensa e fertile estensione di terra. Recenti carotaggi e analisi del DNA sedimentario antico, seda DNA, dimostrano che quest'area era ricca di foreste di querce e noccioli già 16.000 anni fa, offrendo rifugio e sostentamento a migliaia di cacciatori-raccoglitori del Mesolitico. Il lento scioglimento dei ghiacciai aveva già costretto le tribù a continue migrazioni a causa dell'innalzamento dei mari, ma il colpo di grazia arrivò sotto forma di un cataclisma non lineare, il gigantesco scivolamento sottomarino di Storegga, circa 8150 anni fa, che scagliò un muro d'acqua inarrestabile sulle coste rimanenti. Oggi, i pescatori del mare del Nord dragano regolarmente arpioni, asce, resti umani e tronchi d'albero pietrificati. La crepa logica della pianificazione contemporanea si annida nell'incapacità di internalizzare questi dati. Le civiltà moderne ignorano deliberatamente la storia geologica che insegna come le alterazioni del livello del mare e i crolli climatici non procedano per transizioni morbide, ma per salti improvvisi, come il Dryas recente di 12.800 anni fa. Quando l'ecosistema si frattura, la tecnologia soccombe istantaneamente e il reale si frammenta, lasciando in eredità ai posteri soltanto l'ombra deformata di miti incompresi sulle città inghiottite dalle onde. Atlantide non è mai esistita come luogo fisico, ma come monito filosofico. I veri mondi sommersi, Tera, Doggerland, le coste del Mesolitico, sono stati inghiottiti non solo dalle onde, ma anche dall'oblio storico. La memoria geologica dell'umanità è breve, e questa amnesia ci rende pericolosamente vulnerabili ai prossimi cataclismi.
Se Digital World's Daily Digest ti piace, scrivi una recensione con 5 stelle su Apple iTunes o su Spotify. Continuiamo su microsmeta.com. Baldovino IV è il regno di Gerusalemme, la biologia come vuoto di potere geopolitico. Le mappe geopolitiche e i trattati strategici tendono a ignorare per comodità analitica il più letale e imprevedibile dei fattori di instabilità, la biologia umana e il suo inevitabile decadimento. La storia del regno latino di Gerusalemme alla fine del XII secolo offre una dissezione perfetta. Il paradosso di un sovrano giuridicamente morto. Baldovino IV, salito al trono nel 1174 a soli 13 anni, non dovette affrontare unicamente l'imponente minaccia militare del sultano Saladino, ma anche l'avanzata inesorabile e distruttiva del Mycobacterium lepre, l'agente patogeno della lebbra. Il contesto sociale e legale del Medioevo non offriva sconti alla malattia. I lebbrosi erano considerati individui giuridicamente morti, sovente costretti a subire riti di sepoltura simbolici e all'isolamento coatto in leprosari, Lazar House, giustificato dalla convinzione radicata che la malattia fosse una maledizione divina per la corruzione morale. Eppure, il regno di Gerusalemme si trovò intrappolato nel paradosso logico di avere un sovrano lebbroso posizionato al vertice assoluto della sua catena di comando militare e politica. Guglielmo di Tiro, precettore del giovane re, notò i primi sintomi neurologici, l'anestesia cutanea e l'assenza di dolore nel braccio destro, già quando Baldovino aveva 9 anni. Con il progredire dell'infezione, che si evolse in una forma lepromatosa instabile, il re perse la sensibilità alle estremità, sviluppò ulcere facciali gravi e, nei suoi ultimi anni, fu condannato alla cecità e all'incapacità di camminare, morendo presumibilmente di setticemia a soli 24 anni. Il vuoto di potere è la frammentazione dell'autorità. Il rischio latente e devastante per lo Stato non risiedeva esclusivamente nella caducità del corpo del monarca, ma nel catastrofico vuoto di potere che la sua condizione clinica generava inesorabilmente. La politica interna del regno si deformò e si atrofizzò attorno all'urgenza ossessiva della successione. L'assenza di un erede diretto e la certezza matematica della sua morte prematura innescarono faziosità feroci e opportunistiche tra l'alta nobiltà cristiana, figure come la madre Agnese di Courtenay, Raimondo III di Tripoli e Guido di Lusignano, creando crepe letali nel tessuto istituzionale. Nel frattempo, il fronte nemico operava con un'efficienza strutturale opposta. Saladino stava unificando con spietata meticolosità l'Egitto e la Siria, forgiando un blocco monolitico tenuto insieme dal Jihad. La caduta di Gerusalemme, formalizzata con la disastrosa battaglia di Hattin nel 1187, è preannunciata dalla caduta di Edessa nel 1144, non fu il semplice esito di un'inferiorità tattica. I regni crociati collassarono perché le loro istituzioni, fragili e isolate, non erano strutturate per assorbire l'entropia causata dal decadimento del sistema nervoso centrale del loro decisore ultimo. Baldovino IV dimostra senza filtri che l'architettura geopolitica più sofisticata cede inevitabilmente quando la biologia disintegra il vertice del comando. Baldovino il Lebbroso ci insegna che la biologia del decisore è un fattore strategico di primissima grandezza, sistematicamente rimosso dalle analisi geopolitiche tradizionali. Quando il corpo del re collassa, l'intera architettura del potere segue la stessa tragica traiettoria. Se Digital World's Daily Digest ti piace, regalaci un like e seguici su microsmeta.com.
Figure 03 è l'economia degli umanoidi, l'estinzione del vantaggio biologico. Il mondo economico attuale sta attraversando una fase di metamorfosi strutturale irreversibile che analisti e politici tendono a etichettare con pericolosa miopia come una semplice, fisiologica ondata di avanzamento dell'automazione. L'introduzione di robot umanoidi su larga scala, simboleggiata dal modello Figure 03, non costituisce una variazione incrementale. L'architettura tecnologica del Figure 03. Esaminando la nuda architettura di questa tecnologia, il Figure 03 ha superato i colli di bottiglia storici della robotica biomeccanica. Equipaggiato con una rete neurale proprietaria, Helix AI, di tipo Vision Language Action, il robot non esegue routine preprogrammate, ma è in grado di processare densi flussi percettivi in tempo reale per intraprendere azioni fisiche istantanee, pixels to action learning, in ambienti caotici progettati per gli umani. Il robot dispone di sensori tattili così chirurgici da rilevare pressioni di 3 grammi, il peso di una graffetta, permettendo alla macchina di prevedere l'imminente scivolamento di un oggetto fragile o asimmetrico ancor prima che avvenga, il tutto pur potendo sollevare 20 kg di carico e lavorando in perfetta autonomia. Aggiungendo un sistema di comunicazione mmWave da 10 gigabit al secondo, la mente di queste macchine gode di un vantaggio ineguagliabile. Ogni esperienza fisica o correzione d'errore viene istantaneamente condivisa con l'intera flotta globale. Un essere umano apprende singolarmente. La flotta umanoide accumula un'esperienza empirica sovrumana in poche ore di esercizio in parallelo. La velocità di movimento è di 0,5 metro al secondo, sufficiente per operazioni di magazzino e assemblaggio, mentre l'autonomia della batteria consente turni di lavoro continuativi senza pause sindacali o straordinari pagati. La distruzione del potere contrattuale dell'Homo sapiens. Il fattore di rischio sistemico non è riducibile alla banale stima dell'estinzione occupazionale, peraltro quantificata da istituti come il McKinsey Global Institute tra i 400 e gli 800 milioni di posti di lavoro annullati entro il 2030, pari al 14% della forza lavoro globale. Il vero buco nero macroeconomico risiede nella distruzione permanente del potere contrattuale dell'Homo sapiens. Fino ad oggi, i lavoratori hanno potuto negoziare quote di ricchezza unicamente perché i detentori del capitale necessitavano del loro apparato biologico. Quando unità umanoidi, destinate a costare tra i 15.000 e i 20.000 dollari in fase di produzione di massa entro il 2026, si diffonderanno, il corpo umano cesserà di essere un asset economico utile. I guadagni di produttività generati dal software confluiranno totalmente e matematicamente verso una minuscola oligarchia di proprietari del capitale tecnologico. L'umanità è di fronte a una crepa logica terminale. L'edificazione di una prosperità senza precedenti resa possibile dall'automazione coesiste con l'obsolescenza economica della maggioranza della specie. La domanda inquietante che nessun politico osa porre è: quando il lavoro umano non servirà più né per la produzione né per il consumo, perché i disoccupati non avranno reddito, su cosa si fonderà l'economia globale? Figure 03 non è un semplice robot, è il campanello d'allarme di un futuro in cui il valore economico del corpo umano si azzera. La sfida non è tecnologica, ma politica e filosofica. Possiamo reinventare un contratto sociale in cui la ricchezza prodotta dalle macchine venga redistribuita? O saremo condannati a un'oligarchia tecnologica e a una plebe inutile?
Se ti interessa un argomento specifico da approfondire su tecnologia, scienza o storia, lascia un commento su microsmeta.com e sui socials che segui. La battaglia di Hastings del 1066, la fragilità logistica e l'anatomia di un crollo. Le battaglie campali vengono solitamente romanticizzate e ridotte all'eroismo dei comandanti o alle mere manovre tattiche sul terreno.
Ma dissezionando matematicamente la battaglia di Hastings del 14 ottobre 1066, l'evento cardine che consegnò l'Inghilterra ai Normanni, emergono dinamiche occulte molto più fredde. La superiorità logistica normanna è l'esaurimento metabolico anglosassone. Guglielmo, duca di Normandia, non vinse semplicemente perché le sue truppe finsero una ritirata scompaginando il compatto muro di scudi della fanteria anglosassone. La sua vittoria fu predeterminata e calcolata attraverso una catena di approvvigionamento straordinariamente robusta.
Preparò l'invasione nell'estuario del fiume Dives assemblando un'armata navale impressionante, circa 1000 navi appositamente costruite per trasportare non solo 8000 soldati,
ma ben 5000 cavalli da guerra attraverso la Manica.
Un'impresa di ingegneria dei trasporti e di conservazione delle risorse biomeccaniche che annichilì i difensori prima ancora del contatto.
Di contro, l'esercito del re anglosassone Haroldo Godwinson giunse ad Hastings con una faglia strutturale inevitabile, l'esaurimento metabolico. Haroldo aveva appena respinto un'altra invasione sconfiggendo i norvegesi a Stamford Bridge il 25 settembre, dovendo poi forzare le sue truppe a una sfiancante marcia forzata verso sud. Questa disparità di potenziale energetico fu il vero arbitro dello scontro. Gli uomini di Haroldo combatterono per ore senza adeguato riposo, mentre quelli di Guglielmo erano freschi e ben nutriti. La logistica, non l'eroismo, decise le sorti dell'Inghilterra. Il Domesday Book, la conquista dei dati come vera sottomissione. Ma la lezione più pericolosa di Hastings non si esaurisce con la freccia che colpì Haroldo. Guglielmo intuì lucidamente che la conquista militare era effimera senza una penetrazione amministrativa capillare. 20 anni dopo la battaglia, nel 1085-1086, commissionò il Domesday Book, il libro del giorno del giudizio. Un'operazione di sorveglianza e astrazione dei dati di una granularità mai tentata in Occidente. I suoi commissari censirono ogni singolo insediamento, oltre 13.400, contando ogni animale, misurando la terra in ides, unità di circa 120 acri, e in virgates, e registrando il valore della proprietà incrociando i dati del 1066 con quelli del 1068 per calcolare l'esatta passività fiscale, Geldbok, di ogni individuo. Le domande venivano poste 3 volte a giurie locali per azzerare l'errore o la frode. Il Domesday Book trasformò un intero ecosistema fisico in un immutabile database fiscale, dimostrando che il rischio latente per un popolo sottomesso non è l'occupazione militare, ma l'estrazione spietata dei propri dati.
L'architettura normanna ci conferma che il potere definitivo e insindacabile non risiede nella metallurgia delle armi, ma nel monopolio incontestabile della burocrazia e dell'informazione.
Hastings ci insegna che chi controlla la logistica e i dati controlla il futuro. La spada conquista il territorio, ma il calamaio lo governa per sempre.
Guglielmo vinque 2 volte, prima sul campo di battaglia, poi nell'archivio fiscale.
Sempre curiosi, sempre aggiornati, sempre uniti dalla passione per il domani. Prossimo argomento su microsmeta.com. Hiroshima e il bombardamento atomico. Il calcolo tecnocratico e il sacrificio umano. Lo sgancio della bomba atomica su Hiroshima il 6 agosto 1945 rappresenta uno degli eventi più discussi e traumatici della storia moderna. Al di là della retorica sulla necessità militare di porre fine alla guerra con il Giappone, l'analisi chirurgica dei processi decisionali rivela una dinamica agghiacciante. La fallacia dei costi sommersi è l'inerzia del progetto Manhattan. Il progetto Manhattan, costato l'equivalente attuale di oltre 30 miliardi di dollari, ha impiegato un esercito di 134.000 persone in strutture segrete come Los Alamos e Oak Ridge, soprannominato il ghetto tecnico per la sua sicurezza soffocante, generò matematicamente una massiccia fallacia dei costi sommersi. L'apparato militare e scientifico esigeva una dimostrazione pratica e inequivocabile del prodotto finale, un'esigenza che acquisì una spinta inerziale autonoma, indipendente dall'andamento della guerra convenzionale. Già nel maggio del 1943, 2 anni prima della fine del conflitto europeo, il comitato direttivo aveva scartato la Germania e puntato le armi sul Giappone. Il processo di selezione del bersaglio, formalizzato dal Target Committee nell'aprile del 1945, rappresenta l'apoteosi del calcolo tecnocratico disumanizzato. Le città furono vagliate non solo per la loro rilevanza strategica militare. Hiroshima fu designata come bersaglio A primario perché offriva le condizioni di un laboratorio intatto. A differenza della maggior parte dei centri giapponesi, non era stata devastata dai raid incendiani convenzionali. Questa immacolatezza urbanistica permetteva agli scienziati di calcolare con precisione clinica l'esatto raggio di distruzione generato unicamente dal blast nucleare, senza interferenze da danni pregressi. Il laboratorio umano, Hiroshima come bersaglio perfetto. Inoltre, il comitato annotò con fredda lungimiranza che la conformazione orografica di Hiroshima, circondata da colline adiacenti, avrebbe prodotto un effetto di focalizzazione in grado di amplificare e far rimbalzare l'onda d'urto, massimizzando il rendimento dell'esplosione. Anche le ricadute radioattive furono oggetto di manipolazione burocratica. Rapporti interni confermano che direttori del calibro del generale Groves e DJ Robert Oppenheimer si affrettarono a sminuire o ignorare le prove evidenti della malattia da radiazione a terra, bollandole inizialmente come propaganda nemica. La vera, terrificante lezione di Hiroshima è che una megastruttura tecnologico-militare, una volta avviata e alimentata con capitali illimitati, si emancipa dalla sua giustificazione morale iniziale, trasformandosi in una macchina algoritmica che esige il sacrificio umano unicamente per raccogliere i dati di conferma della propria spaventosa efficienza. Le stime delle vittime parlano di circa 140.000 morti entro la fine del 1945, con decine di migliaia di sopravvissuti Bakusha condannati a gravi patologie da radiazione e a una vita di discriminazione sociale. Hiroshima non fu solo una strage, fu un esperimento scientifico su popolazioni civili condotto con la freddezza di un'equipe di laboratorio. Hiroshima ci lascia un monito indelebile: quando la tecnologia e la burocrazia si alleano nella fallacia dei costi sommersi, l'etica umana diventa la variabile sacrificabile sull'altare della dimostrazione di efficienza. Il calcolo freddo dei danni collaterali è il primo passo verso la barbarie razionale. Se ti interessa un argomento specifico da approfondire su tecnologia, scienza o storia, lascia un commento su microsmeta.com e sui socials che segui.
Il Medioevo è la guerra microbica, il contratto sociale messo alla prova. La storiografia tradizionale narra l'urbanizzazione come l'apice incontrastabile del progresso civile, il punto di singolarità in cui l'umanità si aggrega per massimizzare l'efficienza economica. Tuttavia, una lente analitica clinica applicata alle città del Medioevo rivela un quadro strutturalmente opposto. Le città medievali, come trappole biologiche a orologeria. I centri urbani non erano roccaforti di sicurezza, ma micidiali trappole biologiche a orologeria. L'espansione demografica iniziata dopo il 1000 non fu accompagnata da alcuna comprensione scientifica della virologia o dell'igiene, generando un ambiente microbico altamente instabile. Il rischio sistemico giaceva indisturbato in una quotidianità tollerata per pura abitudine. In assenza di acqua corrente e sistemi fognari, le strade cittadine fungevano da cloache a cielo aperto, mentre rifiuti e carcasse animali avvelenavano le riserve idriche, creando l'ecosistema perfetto per ratti, pulci e innumerevoli vettori patogeni. Perfino le abitazioni più agiate nascondevano letali crepe sanitarie. La consuetudine documentata da Erasmo da Rotterdam di ricoprire i pavimenti in terra battuta con strati di giunchi rinnovati solo in superficie permetteva al substrato di marcire per decenni, fungendo da incubatore per espettorazioni, escrementi e avanzi di cibo. Tale disastroso assetto ecologico trasformò l'Europa in una polveriera. L'impatto della morte nera, la peste bubbonica, tra il 1347 e il 1350 alterò per sempre l'infrastruttura demografica e il contratto sociale, spazzando via oltre la metà della popolazione inglese e smascherando la totale inefficacia delle contromisure basate sulla teoria degli umori, che imputava le malattie a squilibri tra bile. Flegma e sangue, o sui miasmi. Le risposte istituzionali alla catastrofe pandemica. L'esposizione costante a shock idiosincratici non riguardava solo i patogeni, ma anche l'agricoltura. Per sopravvivere alla costante minaccia di carestie, i contadini svilupparono sofisticate reti di compensazione del rischio. Come analizzato da Deirdre M. Cicloskey, l'apparentemente inefficiente dispersione degli appezzamenti agricoli, scattering era in realtà una strategia matematica di ottimizzazione del portafoglio. Si sacrificava deliberatamente il 10% della resa agricola pur di diversificare il rischio legato a microclimi, roditori o insetti, garantendo la soglia minima di sopravvivenza. Le risposte alla catastrofe forzarono un balzo evolutivo istituzionale. La necessità di contenere il contagio impose l'invenzione della sanità pubblica moderna. Ispezioni alimentari, ospedali di isolamento e l'istituzione della quarantena, allungata da 14 a 40 giorni per le navi. Parallelamente, l'altissima mortalità alterò il mercato del lavoro, spingendo le classi inferiori a rivendicare diritti di proprietà sulle terre servili, ville e inland, attraverso le corti manoriali. L'anatomia di questo collasso ci insegna, spietatamente, che l'efficienza economica di un sistema aggregato si azzera all'istante se l'architettura invisibile della prevenzione igienica e della ripartizione del rischio viene ignorata per massimizzare il profitto a breve termine. La pandemia di peste del 300 ci consegna una lezione ancora attuale. La sanità pubblica non è un costo, ma l'infrastruttura più importante per la sopravvivenza di una civiltà urbana. Ignorarla significa firmare la propria condanna a morte biologica ed economica.
Passiamo ora al prossimo contenuto. Oosterwolde-Almere è il paradosso urbano.
il prezzo nascosto dell'autogoverno. L'ideologia urbanistica contemporanea coltiva spesso l'utopia dell'autogestione totale, teorizzando che l'assenza di stringenti regolamentazioni centrali liberi il potenziale creativo della comunità. Il caso clinico di Oosterwolde, nell'area urbana in rapida espansione di Almere, nei Paesi Bassi, rappresenta un esperimento estremo che seziona ed espone i pericolosi paradossi. L'utopia dell'autogestione e le sue crepe strutturali. Su una superficie di circa 43 km quadrati sottratta al mare, il governo si è ritirato quasi completamente dalla pianificazione spaziale tradizionale, demandando ai cittadini privati, initiators, la responsabilità esclusiva non solo della progettazione delle abitazioni, ma dell'intera spina dorsale infrastrutturale, reti viarie, approvvigionamento idrico, sistemi fognari e gestione del suolo agricolo. Le regole imposte dall'alto sono apparentemente minime ma rigide. Per ogni lotto acquistato, almeno il 50% deve essere destinato all'agricoltura urbana e il 30% deve essere ceduto per lo sviluppo di spazi pubblici, strade, verde, acqua, a cura degli stessi residenti. Tuttavia, l'analisi delle prime fasi operative rivela la dura inesorabilità della teoria economica e l'irrisolvibile problema delle esternalità e dei beni comuni. Il primo e più subdolo rischio strutturale è biologico-ambientale. Delegare l'infrastruttura fognaria a soluzioni private individuali su lotti adiacenti genera un effetto cumulativo, la cui reale tossicità a lungo termine sulla qualità delle falde acquifere è al momento impossibile da calcolare e si manifesterà solo a saturazione dell'area. La libertà individuale di gestione sanitaria si traduce in un rischio ecologico collettivo non quantificato. Il fenomeno del free rider è l'insostenibilità economica individuale. Il secondo rischio è intrinsecamente economico e si manifesta nel pernicioso fenomeno del free rider, lo scroccone. Le strade private, ad esempio, sono soggette a usura disomogenea dovuta al transito di chiunque, ma la manutenzione ricade su nuclei familiari privi dei bilanci elastici di un ente statale. L'esperienza pregressa olandese della Golf Residence a Dronten dimostra che, nel lungo periodo, l'onere della manutenzione spinge i residenti a formare cooperative di gestione, che richiedono a loro volta regolamenti, assemblee, tassazioni interne e burocrazia. In altre parole, l'assenza di governo non genera anarchia creativa, ma la necessità ineludibile di reinventare un mini-governo, spesso più inefficiente e litigioso di quello statale originario. Il paradosso di Oosterwolde è quindi rivelatore. La self-organization totale non elimina lo Stato, lo frammenta in migliaia di microburocrazie domestiche, ognuna delle quali deve affrontare gli stessi problemi di coordinamento, conflitto di interessi e gestione delle risorse comuni che caratterizzano l'amministrazione pubblica tradizionale. La differenza è che mancano le economie di scala, la professionalità e la forza cogente della legge. L'esperimento, seppur affascinante sulla carta, rischia di trasformarsi in un incubo di contenziosi tra vicini, infrastrutture fatiscenti e degrado ambientale silenzioso ma inarrestabile. Oosterwolde insegna che l'autogoverno non è un'alternativa allo Stato, ma una sua frammentazione spesso più costosa e conflittuale. La delega al privato cittadino delle infrastrutture collettive non elimina la politica, la moltiplica, senza le garanzie di efficienza e giustizia distributiva proprie dell'amministrazione pubblica. Se vuoi aiutare questo progetto culturale, fai una donazione con il bottone PayPal su microsmeta.com. Andiamo avanti.
Robin Hood è l'ingegneria sociale, i rischi nascosti della privatizzazione delle risorse. Il mito si presenta sistematicamente con una veste rassicurante e semplificata. Un fuorilegge affascinante che ruba ai ricchi per donare ai poveri, ripristinando un equilibrio morale violato. Tuttavia, l'osservazione attenta e spassionata dei meccanismi strutturali dell'Inghilterra medievale rivela una realtà algida. La foresta come strumento di estorsione fiscale sistemica. Il vero antagonista di questa dinamica non era l'astratta nozione di ricchezza, bensì il monopolio statale imposto attraverso la Forest Law, la rigorosa legge della foresta. Introdotta e perfezionata dai sovrani normanni a partire da Guglielmo il Conquistatore, questa legislazione alienò vaste aree del paese, trasformandole in riserve esclusive della corona. L'intento reale, che sfugge a una lettura superficiale, non era la conservazione ecologica o il mero passatempo aristocratico, ma la creazione di un meccanismo di estorsione fiscale sistemica è inesorabile. Le foreste medievali costituivano la spina dorsale della sussistenza rurale, fornivano legname per l'edilizia e il riscaldamento, estover, pascolo essenziale per i maiali, pannagge e aree di foraggiamento vitale, erbage. Criminalizzare l'accesso a queste risorse significava rendere la popolazione perennemente colpevole e, di conseguenza, perennemente soggetta a un flusso di entrate per la corona. Re Giovanni Senza Terra, in particolare, utilizzò le violazioni della legge della foresta come un vero e proprio bancomat istituzionale, finanziando campagne militari disastrose attraverso l'estrazione spietata di ricchezza dai sudditi. Le multe e le confische non erano eventi eccezionali, ma una routine amministrativa che teneva intere comunità in uno stato di perpetua insicurezza economica. La foresta regia non era un luogo fisico, ma una categoria giuridica che poteva essere applicata anche a terreni privati, estendendo a dismisura il potere della corona. I guardaboschi reali, Verderers, avevano l'autorità di ispezionare qualsiasi proprietà, sospettare qualsiasi contadino e imporre ammende arbitrarie. Questo sistema trasformava la sopravvivenza quotidiana in un atto potenzialmente criminale, gettando le basi per una ribellione silenziosa ma inesorabile. La struttura giurisdizionale della oppressione normanna. Le punizioni legali per chi intaccava il monopolio reale erano chirurgicamente brutali. Secondo la cronaca anglosassone, Guglielmo I, detto il Conquistatore, decretò l'accecamento per l'uccisione di un cervo, mentre sotto Riccardo Cuor di Leone le pene prevedevano mutilazioni severe. Tuttavia, il vero capolavoro burocratico risiedeva nelle ammende pecuniarie. Se i forestali reali non riuscivano a identificare il singolo bracconiere, l'intera comunità veniva multata, applicando un principio di responsabilità collettiva che frantumava la coesione sociale e garantiva entrate costanti. In questo contesto, il fuorilegge non era un semplice ladro, ma un dissidente economico che sfidava la recinzione, enclosure dei beni comuni, paragonabile alle dinamiche delle gang di fuorilegge lealiste emerse durante la rivoluzione americana, che agivano in risposta a crisi di lealtà e pressione fiscale. La vera crepa strutturale del sistema normanno era la cecità di fronte all'insostenibilità di questa pressione. La risposta storica non si limitò alla ribellione armata, ma culminò in una rivoluzione giuridica. Mentre la Magna Carta del 1215 tutelava le élite baronali e ottenne la rimozione di Philip Mark, il vero sceriffo di Nottingham, fu la ben più dirompente Carta della Foresta del 1217 a smantellare questo apparato di oppressione. Questo documento ripristinò i diritti economici della popolazione comune, limitando drasticamente le pene corporali e convertendole in multe proporzionate ai mezzi del condannato. La pericolosa lezione nascosta in questa architettura storica è inequivocabile. La privatizzazione forzata e monopolistica delle risorse primarie per ripianare i deficit di un'amministrazione centrale genera invariabilmente una frattura insanabile del contratto sociale, trasformando la sopravvivenza quotidiana in un atto di eversione politica ineludibile.
Richiedi a microsmeta@gmail.com una password per partecipare con i tuoi commenti alle discussioni su microsmeta.com.
San Pietro e le finanze vaticane. Come l'architettura ha fratturato un impero? Esiste una soglia critica oltre la quale l'ambizione architettonica e la proiezione fisica del potere si mutano nel veleno finanziario che disintegra l'istituzione stessa. La costruzione dell'attuale Basilica di San Pietro, dal 1506 al 1667, rappresenta probabilmente il caso storico più lampante. L'insostenibilità finanziaria del cantiere di San Pietro. Progettata originariamente da Papa Niccolò V e Giulio II per essere il cuore inespugnabile e abbagliante della cristianità, in sostituzione della fatiscente Basilica Costantiniana, questa immensa opera ha richiesto risorse di tale magnitudo da innescare la più grande crisi politica e teologica dell'Occidente, la Riforma protestante. Le fondamenta logiche e strutturali del disastro risiedono nell'insostenibilità del modello di finanziamento iniziale. Le entrate regolari e le tassazioni dello Stato Pontificio non erano neppure lontanamente sufficienti per alimentare un cantiere di proporzioni titaniche. Un'operazione che avrebbe visto il succedersi di 12 architetti, tra cui geni del calibro di Bramante, Raffaello, Michelangelo e Bernini, è la giurisdizione di 18 papi in oltre 120 anni. Per arginare la mostruosa emorragia di capitali, il Vaticano decise di fare ricorso a un meccanismo di ingegneria finanziaria estrema e sconsiderata. La vendita massiccia è strutturalmente aggressiva delle indulgenze. La dottrina teologica fu piegata e subordinata alle stringenti necessità di bilancio. Lo slogan pubblicitario dell'epoca, quando la moneta cade nella cassetta, l'anima vola via dal purgatorio, trasformò di fatto la salvezza spirituale in una merce quantificabile e liquidabile. Questa mercificazione spregiudicata alienò in modo profondo e irreversibile le popolazioni del nord Europa. La reazione a catena, Lutero e la frattura della cristianità. L'operazione fornì al monaco agostiniano Martin Lutero il pretesto inoppugnabile per pubblicare le sue 95 tesi nel 1517, denunciando apertamente la corruzione strutturale di Roma e l'abuso del potere temporale. La cecità manageriale del papato, del tutto incapace di prevedere le ricadute sociali, filosofiche ed economiche delle proprie politiche di esazione, portò a una spaccatura permanente. Intere nazioni abbandonarono la Chiesa cattolica, privandola di vaste entrate future e di una porzione vitale del suo impero geopolitico. L'analisi contabile odierna rivela un ulteriore paradosso. Il monumento stesso è divenuto un gigantesco passivo finanziario permanente. Le opere d'arte inestimabili e le imponenti navate generano costi di manutenzione, sicurezza e restauro vertiginosi ogni anno, pur non potendo mai essere vendute o utilizzate come collaterale bancario. Anche la successiva riorganizzazione finanziaria del Vaticano, culminata nella creazione dell'Istituto per le Opere di Religione, IOR nel 1942, è basata sui fondi di compensazione dei patti lateranensi. Ha ereditato la complessità di dover gestire un impero immobiliare senza poter liquidare i propri asset principali. San Pietro resta un monito silente. Sacrificare la coerenza etica di un'organizzazione per finanziare a debito la sua infrastruttura fisica innesca fratture sistemiche che mutilano irrimediabilmente l'architettura di potere originaria. San Pietro ci ricorda che l'architettura non è mai solo estetica o ingegneria, è anche economia, teologia e politica. Quando queste dimensioni entrano in conflitto, il monumento più maestoso diventa la tomba dell'istituzione che lo ha voluto.
Per oggi abbiamo terminato. Grazie per l'ascolto. Su microsmeta.com trovate articoli, immagini e video. Seguiteci sui socials. A domani!